Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione parlata,
belata,
abbaiata,
miagolata,
squittita,
nitrita,
perché siamo tutti animali. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Zenone Sovilla,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Partiamo subito con un paio di notizie d'attualità che vengono dal bel paese. Cominciamo con quella negativa o con quella positiva?
Senti, facciamo con quella negativa, così ci togliamo il pensiero, eh?
L'ultima notizia a cui abbiamo attinto prima di registrare questa puntata arriva da Caluso, in provincia di Torino, dove uno stalliere istruttore di equitazione è stato aggredito dai due titolari del maneggio in cui lavorava. Lo avrebbero picchiato con dei bastoni fino a spezzargli le braccia.
Il motivo di questa furia violenta è il sospetto che lo stagliere li avesse denunciati per maltrattamenti sugli animali. Denuncia dalla quale sortì anche un servizio di Striscia la Notizia, la cui troupe fu minacciata dagli stessi titolari al punto di dover richiedere un intervento dei carabinieri.
I due simpatici buontemponi sono stati arrestati.
Passiamo alla notizia positiva e restiamo in ambiente ippico per segnalare che IHP, ovvero Italian Horse Protection, la più importante associazione nazionale impegnata nel recupero e nella riabilitazione di cavalli vittime di maltrattamenti, ha indetto un concorso dal titolo Dai un nome al nuovo ospite.
Infatti, presso l'associazione è da poco arrivato un nuovo ospite, un cavallo che era stato trovato vagante in Campania, magro e denutrito, positivo all'anemia infettiva equina. Condannato a morire al macello, IHP è intervenuta tempestivamente per salvarlo e accoglierlo presso la sua struttura. Per pagare però le cure necessarie è stato indetto un concorso. Per partecipare basta inviare entro il 30 aprile una mail di adesione a ihp@horseprotection.it con il nome suggerito per il cavallo e la ricevuta del versamento di minimo 10 euro.
L'estrazione avverrà il 1 maggio 2017 per assegnare magliette e calendario con le foto di 12 magnifici cavalli.
Domenica 16 aprile sarà Pasqua e la consueta mattanza degli agnelli è cominciata. Nei supermercati i banchi frigo sono pieni di super offerte di carne di agnello, inadatte direi a un pubblico sensibile.
Da qualche anno però i dati riportano un forte calo dei consumi. Gli allevatori protestano, gli animalisti esultano e sperano che questo calo diventi un crollo definitivo e che oltre ai cuccioli di pecora e capra i cosiddetti consumatori facciano obiezioni di coscienza anche verso tutti gli altri animali.
Va in questa direzione l'edizione 2017 della campagna hashtag Salva un agnello, ideata efficacemente dall'associazione Animal Equality Italia nel 2013 per invitare i cittadini consumatori a non mangiare carne d'agnello e di altri cuccioli in occasione della Pasqua, suggerendo invece un'alimentazione cruelty free anche per il resto dell'anno. Testimone di eccezione della campagna di quest'anno è Tullio Solenghi, attore sensibile alla condizione degli altri animali. Alcuni bellissimi scatti del set fotografico sono visionabili nel sito internet www.salvaunagnello.com.
Solenghi ha dichiarato che tenere in braccio un agnello non è poi così diverso dal tenere in braccio un cane. Per me è stato come se tenessi ancora in braccio quel cucciolone del mio Labrador Joker, che ha colorato con la sua felicità tanti anni della mia vita. Solenghi ha anche invitato a evitare quelle discriminazioni che rendono alcuni cuccioli degni del nostro affetto e della nostra attenzione e altri invece brutale carne da macello.
Sentiamo lo spot.
È piccolo come me,
è morbido,
lo tengo al caldo,
è felice,
ha gli occhi buoni,
ha voglia di difenderlo.
I cuccioli hanno tutta una vita davanti. Sì, e anche l'agnello è un cucciolo. Risparmia la sua vita non solo a Pasqua, ma anche tutto il resto dell'anno. Sì, sto parlando di te.
C'è chi li mangia e c'è chi li coccola.
Eh già, perché anche le pecore e le capre possono essere animali da compagnia, come si dice, d'affezione. Esattamente come i cavalli, i cani e i gatti. Lo sapeva bene Heidi.
Ma lo sa bene anche la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, che è cresciuta a Pane Heidi e che sogna di ospitare nel suo bilocale un caprone e una capretta, se solo il marito non glielo avesse già proibito.
Per sublimare il suo desiderio ha scovato chi questo sogno lo ha realizzato davvero e ha intervistato per noi Cristina Reverberi, che vive felicemente con due pecore, salvate l'anno scorso da morte certa.
Sentiamo il servizio.
Heidi! Heidi! Bimbe! Heidi! Eccole!
Oggi sono a Cantello, in provincia di Varese, sono qui con Cristina. Allora, siamo venuti a trovarti per passare a salutare te, ma anche due tue compagne, che sono?
Sono le Heidi Mbe, si chiamano Heidi perché sono due pecorelle, beh, perché fanno beh ogni volta che le chiamo, e si chiamano Heidi Mbe entrambi con un unico nome perché camminano all'unisono e stanno sempre insieme, quindi quando chiami una chiami anche l'altra. Allora, le ho da 2 anni, era marzo appunto di 2 anni fa, verso la provincia di Como, noi siamo a ridosso della provincia di Como. Una mattinata ho visto lungo la strada un gruppetto di macchine ferme, 3 o 4 macchine ferme con delle persone giù dalla macchina, ho rallentato, ho guardato, c'era una signora con in braccio un agnellino, un'altra signora che ne teneva uno fermo. Ovviamente mi sono fermata, mi sarei fermata se fossero stati cani, gatti o criceti, e quindi mi sono fermata in più vedendo agnelli e ho chiesto cosa fosse successo. Mi è stato detto che era passato un gregge, la transumanza della primavera, E probabilmente gli agnellini erano piccoli, erano rimasti indietro, erano finiti sotto dei rovi a ridosso di un grande prato e il pastore o i pastori non se ne sono accorti, neanche i cani, e sono rimasti lì. Chi si tiene questi creaturini adesso? Io e la mia amica ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto noi. Abbiamo caricato in macchina e li ho portati a casa. Ho capito, consultandomi con qualche associazione che salva agnelli, che avevano poche settimane, che dovevano prendere ancora il latte della mamma, ma a questo punto era assolutamente fattibile che bevessero il latte in polvere apposta per loro. Le ho piazzate per qualche settimana in uno dei bagni della casa, confortevolmente spaparanzate su una bella coperta. Mi chiamavano ogni paio d'ore perché avevano fame, una prendeva il latte più volentieri dell'altra. Io ho cominciato poi a integrare erba fresca, mela tagliata a pezzettini, integratori, un po' di fieno. Le ho cresciute. Poi quando è stato fine di aprile, inizio di maggio, le ho liberate. Dove vivo? Io ho molto spazio verde, molto recintato, come sentite di sottofondo ci sono dei cani, adesso le pecorelle stanno brucando. Ho messo a posto una parte della legnaia per loro, passano con me la primavera e l'estate, mangiano dalle rose ai ciliegi, ai rovi, a tutto quello che trovano. Naturalmente le ortiche, che sono quelle che crescono di più, non le toccano, mi riconoscono, mi seguono, vanno d'accordo con i cani, vanno d'accordo con le persone. Quando io libero, però, è il momento in cui devono tornare nella loro stalletta, o con la carota o con la mela o col pezzo di pane secco, io vado vicino a loro, le chiamo e loro mi seguono, corrono, andiamo tutti in stalla, casa, casa, stalla, Heidi, andiamo, 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 loro mi seguono. Se loro sono fuori e io entro in casa, loro non mi vedono, mi cercano. Cioè io me le ritrovo sul divano insieme ai cani, soprattutto una, ecco, è una che quasi mi annusa, quasi per darmi baci. Ho trovato degli amici che sono i garibaldini a cavallo, che hanno un bel maneggio ma con cavalli trattati molto bene, hanno salvato muli, asini, cavalli dal macello, caprette che non portano al macello, hanno una struttura più bella della mia, nel senso che è una struttura proprio da stalla invernale, e loro passano novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo di là. L'agnellino dicono che è carino, che è bellino, mette il cuoricino, però poi dopo, adesso che sono due pecore fatte finite di 20 kg, non fanno più tenerezza a nessuno. Per la mia bella decina d'anni me le terrò, mangeranno i miei prati, mangeranno le carote che comprerò, però non le toccherà nessuno. Il problema è che queste sono due, però probabilmente nel loro gregge ce ne saranno stati 200, e probabilmente di quelle 200 di due anni fa, di vivi, invece ne saranno 20, e ogni anno è la stessa cosa. Per favore, non mangiatele, vi manca l'agnello pasquale. A Pasqua venite a trovarci, siamo in provincia di Varese, le abbracciate e non le mangiate. E poi è bello vederle, perché loro si comportano come due cagnolini di famiglia. Loro sono di famiglia.
Entre mes reins.
deputata di Forza Italia Elvira Savino ha depositato una proposta di legge che intende sanzionare severamente quegli adulti che impongono o adottano nei confronti di un minore di 16 anni una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita sana ed equilibrata. Ovviamente tale proposta di legge, che prevede la reclusione fino a un anno e pene aumentate di 12 mesi quando il bambino ha meno di 3 anni, è rivolta principalmente alle famiglie vegetariane e vegane, che secondo la Savino escluderebbero imprudentemente alimenti di origine animale e loro derivati. Sempre secondo Savino, i medici nutrizionisti unanimemente sarebbero schierati contro queste diete per bambini, adolescenti, donne incinte e in allattamento.
A noi risulta invece che i medici non siano poi così compatti e che Dietitian of Canada e The American Dietetics Association sostengono che una equilibrata dieta vegetariana si adatta a ogni fase della vita umana e svolge un'azione di prevenzione dalle malattie. Inoltre in Italia ci sono fior di medici che invitano a mangiare vegetariano e vegano. Qualche nome, tanto per gradire: Leonardo Pinelli, Luciana Baroni, Luciano Proietti, Vasco Merciadri. E quindi invitiamo la deputata Elvira Savino ad aggiornarsi e consultare il blog Crudo e Salute, dove è stato postato un utile riassunto della posizione di ben 5 medici di fama mondiale sull'alimentazione vegana.
Leggere per credere.
Dalle mansuete pecore domestiche agli schivi animali selvatici.
Avevamo tempo fa accennato al nido che due falchi pellegrini stavano preparando sul grattacielo milanese chiamato Pirellone. Li pensiamo solitamente sulle rocce degli Appennini, in alta montagna. E invece questi selvatici si stanno adattando alla grandissima anche nelle nostre inquinate e rumorose città. Oggi il nido è pronto e una webcam sta testimoniando l'imminente arrivo di ben 3 piccoli falchi pellegrini nel cuore di Milano.
Soprannominati i 3 falchi Pirellini. Per dare un'occhiata potete digitare sul motore di ricerca preferito le 3 parole chiave: webcam, pirellone e falchi.
Ci siamo occupati più volte degli animali selvatici, che sono oggetto in questi anni di campagne mediatiche e disinformative, denigratorie, che li bollano come nocivi quando va bene, come killer quando va male.
Purtroppo, in ogni caso, la soluzione è sempre quella dello sterminio.
Su questo tema vi proponiamo una riflessione a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci.
Chi ha paura degli animali selvatici? A prima vista più o meno tutti, almeno a giudicare dalle notizie di cronaca che riportano la comparsa in ambito urbano di animali che non dovrebbero stare lì. I toni ogni volta sono ansiogeni e quasi scandalizzati. Un cinghiale a Torino, un capriolo a Firenze, un'aquila a Pescara. La notizia di cronaca più recente arriva da Roma, dove un uomo è morto dopo essersi scontrato, guidando una moto, con un cinghiale. La notizia è stata subito inserita nella categoria cinghiale uccide uomo, senza cura di dettagli che potrebbero in verità indurre a più complesse valutazioni. Dettagli come la velocità a cui procedeva la moto, l'orario dell'impatto e la visibilità esistente in quel momento, le condizioni dell'asfalto, l'eventuale mancanza di passaggi riservati agli animali per l'attraversamento. L'assunto di fondo prevalente sembra essere che gli animali non dovrebbero essere lì, secondo l'idea che le città sono una riserva esclusiva della popolazione umana e di quegli animali che sono considerati di sua pertinenza e che quindi si è disposti a tollerare come parte del paesaggio. Quindi sì a cani e gatti, purché ovviamente appartenenti a qualcuno, sì a certi volatili come rondini o passerotti, ma no a piccioni, corvi, gazze, storni, a vario titolo considerati nocivi e disturbatori. Sugli scoiattoli poi pende una variabile razziale, bene gli autoctoni, male gli stranieri, per quanto questi non siano arrivati certo da noi coi propri mezzi. A Roma, comunque, dopo l'incidente stradale e qualche altro avvistamento, l'amministrazione comunale ha fatto sapere di avere intenzione di intervenire con anticoncezionali da somministrare per via alimentare, una strada diversa da quelle solitamente battute, nell'ipotesi, tutta da verificare peraltro, che in questo modo si arriverebbe alla scomparsa degli animali dalla vista dei cittadini, animali che evidentemente sono considerati eccessivamente numerosi. Ventilare questa ipotesi è bastato a suscitare la contrarietà dei tecnici dell'ISPRA, l'ente pubblico che nei mesi scorsi ha avallato scelte ben più radicali, come quella compiuta in Toscana, dove una legge ammazza cinghiali ha portato sì al massacro di circa 150.000 animali in un anno, ma senza che questo abbia cambiato realmente lo stato delle cose. I danni alle colture infatti non sono cessati e c'è chi ora invoca massacri più grandi, più intensi. Tutto senza considerare che i danni alle colture, che per i cinghiali sono cibo facilmente disponibile, si possono evitare solo con barriere e protezioni fisiche simili, che certo hanno un impatto ambientale e costano dei soldi, ma che vanno nella direzione più promettente, non solo per i cinghiali, ma per la stessa qualità della vita cittadina, ossia la convivenza, una convivenza anche fra specie. Le città in fondo storicamente sono questo, spazi comuni dove culture, fedi e lingue diverse si incontrano, si mescolano e vivono una continua trasformazione. Anche fra gli animali lo spazio urbano ha determinato una trasformazione. Esistono ormai animali che potremmo definire selvatici urbani. Sono individui che hanno trovato nicchie ecologiche nei residui, parchi, boschi e specchi d'acqua rimaste in città coperte di cemento. E c'è chi ha trovato forme di commensalità, come i cinghiali di Roma o i gabbiani, che trovano cibo nelle discariche. C'è poi chi trova il modo di insediarsi in città ricavandosi spazi vitali nei luoghi più impensabili. È successo con la coppia di falchi pellegrini che hanno depositato 3 uova nel sottotetto del Pirellone, suscitando stavolta non ansia, né preoccupazione, né proposte di annientamento, bensì benevolenza e curiosità. Sono stati ribattezzati Giulia e Gio, il Corriere della Sera ne ha parlato quasi con gioia, la regione idem, e si è impegnata per installare una webcam che ora mostra la cova e che mostrerà probabilmente nei prossimi giorni la schiusura delle uova, visto che la nascita è prevista prima di Pasqua. Sappiamo di vivere in una fase storica delicata, c'è una società che sembra ormai al collasso e viviamo in città che sono tutte asfissiate e asfissianti. Quindi una transizione a un modello di vita più amichevole, più sano, è sia necessaria che possibile, forse addirittura più necessaria che in questo momento politicamente possibile. E tuttavia, prendendo esempio da Giulia e da Gio, possiamo dire che l'idea di immaginare e costruire città plurispecifiche, ossia aperte a più specie, non sia più una chimera, la quale, peraltro, era comunque un animale.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Approfittiamo della bella stagione, augurandoci dei fine settimana soleggiati, per fare una gita in campagna e raccogliere tutto quello che questa stagione ci offre. Fiori di acacia, asparaginea selvatica, borragine, germogli di cicerbite e tarassaco. E proprio queste ultime due erbe selvatiche sono le protagoniste della ricetta di questa puntata. Tofu strapazzato su insalata di cicerbite e tarassaco. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di tofu, 100 g di farina di ceci, 2 cucchiai di panna vegetale, un pizzico di curcuma in polvere, del sale Kalanamak, olio extravergine di oliva, succo di mezzo limone, semi di girasole, cicerbite e tarassaco, pepe nero fresco. Diluite la farina di ceci con la panna di soia, il sale Kalanamak e la curcuma. Aggiungete acqua mescolando con una frusta fino ad ottenere una pastella liscia e cremosa che lascerete riposare per 30 minuti. Nel frattempo pulite e lavate le cicerbite e il tarassaco, cercando di lasciarli il più possibile interi. Emulsionate il succo di limone con poco sale e l'olio extravergine di oliva. Sistemate le erbe selvatiche nei piatti e condite con l'emulsione al limone e qualche seme di girasole. Unite il tofu tagliato a quadretti piccoli alla pastella di ceci, quindi fate cuocere in una padella antiaderente con poco olio extravergine. Cuocete rapidamente mescolando con un cucchiaio di legno. Quando la farina di ceci sarà cotta, distribuite un cucchiaio di tofu strapazzato al centro delle erbe condite e servite con una macinata di pepe fresco.
Concludiamo con tre notizie dal mondo.
Partiamo dall'Africa. Come si saranno sentiti quei cittadini che hanno visto volare dei rinoceronti bianchi? Avranno chiamato la polizia? Gli avranno fatto un alcol test?
Boh, chissà.
Non erano però ubriachi, in quanto davvero, con una spettacolare operazione senza precedenti, 12 rinoceronti bianchi sono stati trasportati in aereo dal Sudafrica al Botswana per contribuire al salvataggio di questa specie in pericolo.
Malgrado siano animali protetti, la loro sopravvivenza è minacciata da una caccia indiscriminata. E anche se la vendita dei corni è proibita da 40 anni, c'è un fiorente mercato nero che sfocia in Cina e Vietnam, dove persiste la credenza che il corno abbia proprietà terapeutiche e si è disposti a pagare cifre esorbitanti pur di avere le sostanze di cui si compone.
L'anno scorso oltre 1000 rinoceronti sono stati uccisi illegalmente in Sudafrica al ritmo di circa 3 al giorno. Lo stato indiano del Gujarat ha deciso di inasprire le pene previste per chi uccide una mucca e nella regione del Chhattisgarh si rischia l'impiccagione. In queste regioni dell'India è proibita la macellazione di mucche, bufali, tori, giovenche, vitelli e il possesso stesso della loro carne. La legge vieta anche il trasporto e il trasferimento verso altri stati ai fini della macellazione.
Le multe possono variare da 100.000 a 500.000 di rupie, cioè da 1.400 a 7.000 euro. Il governatore del Gujarat ha annunciato di voler trasformare questa regione in uno stato vegetariano.
Modi, il presidente indiano del partito di centrodestra, che è ora al potere in India, ha promesso un ministero per le mucche, animali che l'induismo considera sacro. Ci sembra tutto molto interessante, sembra quasi impossibile che si arrivi a politiche simili. Certo, c'è anche da dire che la motivazione è religiosa e che attualmente i polli, ma anche i cani, non se la passano benissimo in India.
Se è vero comunque che da qualche parte bisogna pur cominciare, l'India si avvia verso un lungo percorso che da noi non è manco cominciato.
Abbiamo concluso, ricordiamo le voci della redazione e degli ospiti che hanno reso questa trasmissione possibile e che sono quelle di Cristina Reverberi, Tullio Solenghi, Lorenzo Guadagnucci,
Gabriele Palloni, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla,
il falco pellegrino Giuseppe Coco
e la capretta Camilla Lattanzi.
L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti.
Stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.